Mi sono pervenute due richieste, due proposte di intervento. Darei spazio subito a queste due, così vi do qualche minuto ancora per formulare le altre domande e le altre considerazioni. Invito quindi il dottor Farinella a sottoporci la sua. Grazie.
Grazie a te, Michele. Carissimo professor Paolo Ricca, colgo innanzitutto l'occasione per ringraziarla di essere quest'oggi presente nella nostra chiesa valdese per l'inaugurazione del laboratorio Fede e Pensiero al Presente, sia per averci dato modo di conoscere il libro da lei scritto, Le 10 parole di Dio, le tavole della libertà e dell'amore. E subito vengo alla domanda. Nell'intervista fatta lei da Luca Baratto, pubblicata sul sito di chiesavaldese.org, sull'argomento Benigni e i 10 comandamenti, una predicazione evangelica, lei a un certo punto dice: i comandamenti hanno un'attualità totale. Non c'è briciola dei comandamenti che debba essere considerata superata, anzi, sono molto più avanti di noi perché prefigurano un'umanità che non stiamo ancora inseguendo da lontano. Se si vuole aggiungere qualcosa, bisognerebbe dire quel che già diceva Martin Lutero, e cioè che i cristiani hanno la responsabilità di immaginarne di nuovi, legati a temi come per esempio possono essere quelli della giustizia ecologica. Si può reinterpretare il non uccidere anche nel senso che non si deve uccidere l'ambiente. Ecco, professore, le sue parole sopra citate, dette in occasione delle due puntate su Rai 1 dedicate a Roberto Benigni e i 10 comandamenti, puntate fatte 16-17 dicembre 2014, in quanto è l'autore del volume Le 10 parole, Le tavole della libertà e dell'amore, è stato uno dei principali consulenti di Benigni, trovo che siano molto attuali. In realtà, il cambiamento climatico causato dall'azione perversa di tutti i governi del mondo ed anche di tutti noi ha determinato e continua a determinare catastrofi di varie entità: scioglimento di ghiacciai, poli, uragani. E da ultimo, proprio oggi, ho visto una trasmissione sull'ambiente dove hanno detto che il ghiacciaio dell'Adamello, che è il più grande ghiacciaio d'Italia, fra 20 anni non ci sarà più. Mette in serio pericolo tutta l'umanità. Possiamo parlare, secondo lei, in questo caso, di ingiustizia ecologica, in quanto i governi del mondo e tutti noi stiamo uccidendo l'ambiente? Grazie, professore.
Per invitare il pastore di Franca della chiesa adventista a sottoporre la sua considerazione. Prego, prego. Ne raccogliamo due e poi ridiamo la parola a Ricca.
Buonasera cari fratelli e care sorelle, buonasera cari amici. Per me è un'occasione particolare questa, perché mi incontro con voi per la prima volta e con qualcuno con un'antica conoscenza. Io sono stato studente del nostro caro professor Masella quando studiavo storia del cristianesimo. La storia del cristianesimo mi affascina particolarmente. E stasera vorrei proprio presentare una parte dei 10 comandamenti che si incarnano nella vita del popolo di Dio, che sia quello antico, che sia il popolo di tutti i tempi. E vorrei dedicare la mia attenzione particolarmente al tema del comandamento riguardante il giorno di riposo. Ringrazio da parte mia il professor Ricca per l'esposizione che ha fatto, Ringrazio anche per il fatto di aver valutato l'importanza del decalogo nel suo testo e per aver anche sottolineato il fatto che nel corso del tempo purtroppo non sempre gli è dato quell'importanza che questa grande legge di Dio per l'umanità avrebbe dovuto avere. Grazie. Ringrazio pure sentitamente il coordinatore per concedermi la possibilità di riferirmi a uno dei comandamenti, quello relativo al giorno di riposo. Credo sia giunto il momento propizio per considerare i benefici di questa istituzione sia sul punto sociale sia su quello religioso. Il mio approccio si fonda sul comandamento così come insegnato nelle Sacre Scritture. Cito il testo della Bibbia di Gerusalemme. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato, in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né tuo schiavo, né tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare quanto in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Questo è il comandamento sul giorno del riposo, come è scritto nella Bibbia, nella Sacra Scrittura. Questo è il comandamento nella sua forma originale, che per il settimo giorno stabilisce la cessazione dal lavoro per concedere riposo, refrigerio fisico e spirituale tanto all'uomo libero quanto allo schiavo e alla schiava. Se pensiamo alla società di una volta con molta schiavitù, ci rendiamo conto della grande importanza di questo comandamento. In una società in cui la logica del lavoro sembra schiacciare la dignità e i diritti dell'uomo, rendendolo schiavo degli interessi e delle esigenze di parte, il comandamento del riposo sabbatico giunge come acqua fresca su terra arida. Fermando la ruota delle esigenze lavorative, che altrimenti non conoscerebbe limite, il Signore ha predisposto il giorno di riposo per la ricomposizione del matrimonio e della famiglia. Liberi da impegni e preoccupazioni di lavoro, i componenti del nucleo familiare si possono ritrovare insieme per trascorrere il giorno di riposo nell'unità e nel lieto clima degli affetti familiari, non nella solitudine nella quale siamo confinati per i nostri doveri e per i nostri impegni. I vantaggi sociali di questa istituzione che ricompone i coniugi e la famiglia nel proprio nido sono dunque indiscutibili. A questi si aggiungono i benefici religiosi. Il sabato fu stabilito come giorno di riposo e di culto in onore al Signore per essere santificato e consacrato a Lui. Durante le sue ore si celebrava una riunione sacra dove si coltivavano i valori spirituali della fede, dell'amore e della fratellanza. Quali che fossero le circostanze in cui il popolo viveva nelle diverse regioni nel corso dei secoli, l'assemblea sabbatica permetteva sempre un interscambio di esperienze e conoscenze che promuovevano l'unità religiosa e il progresso sociale e culturale dei vari componenti della comunità. Potremmo pensare che il brano dell'Esodo, dal quale abbiamo citato il comandamento, che riporta il comandamento sia il primo accenno all'istituzione sabbatica. Non è così. In realtà il settimo giorno, o giorno di riposo, come è chiamato nella Bibbia, rispettato e benedetto prima da Dio, risale molto al di là del Sinai. Infatti, nel secondo capitolo della Genesi, dopo aver narrato come furono portati al compimento il cielo e la terra, il rapporto creativo aggiunge: Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva gestato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Genesi 2, 1 al 3. Quindi le origini del giorno di riposo e la sua benedizione risalgono alla creazione dell'umanità e si prefiggono il bene dell'umanità intera. Gesù, nel giorno del sabato, frequentava regolarmente l'assemblea nella sinagoga e dedicò il sabato specialmente alla predicazione e alla guarigione, arrecando così sollievo a tanti poveri e sofferenti. Anche sotto questo aspetto, il comandamento fu dunque motivo di notevoli benefici sociali e sempre, quando viene inteso e osservato correttamente, reca quelle benedizioni che il Signore gli ha conferito alle origini. Nella Chiesa primitiva, il riposo e le celebrazioni del sabato continuarono. In epoca apostolica, nella diaspora, il sabato fu dedicato costantemente alla predicazione del messaggio evangelico, tanto fra i giudei quanto fra i non giudei presenti nelle sinagoghe. Il beneficio arrecato da questo comandamento nel corso della storia è stato enorme. Nel mondo moderno lo è più che mai. Nel nostro ritmo di vita sempre più incalzante e frenetico, i turni di lavoro, le distanze, le scadenze, lo stress dei molteplici impegni, le preoccupazioni, le ansie, la mancanza di tempo per gli altri, persino per i propri familiari, che ci rende strani, e tant'altro, ci dicono che il sabato, il giorno santo di riposo previsto da Dio, oggi è più necessario che mai, sia sul piano fisico, sia su quello spirituale, sia su quello sociale e familiare. Cari amici, concludo. Sorgono però degli interrogativi. Quali sono? Dio ci parla del giorno di riposo, del sabato, del settimo giorno. E qui mi vorrei rivolgere al nostro stimato fratello e professore Rica. Cosa pensare della sua scomparsa dai 10 comandamenti? In tanti testi religiosi che noi abbiamo per le mani, testi di lettura per i nostri figli, per i giovani, leggiamo i 10 comandamenti, il giorno del sabato, non lo troviamo neanche nel catechismo. Prendiamo la Bibbia da una mano, con l'altra prendiamo il catechismo in mano. Ebbene, con la conseguenza che questo comandamento è uno dei più sconosciuti, potremmo dire. È giustificabile la sua eliminazione? Biblicamente, secondo la Sacra Scrittura, si può giustificare qualcosa del genere? Sarei molto grato al relatore e al nostro caro fratello, il pastore, se in merito volesse considerare questo aspetto e darci dei chiarimenti che possono essere utili sia sul piano sociale, sia sul piano della fede. Perché di fede abbiamo bisogno, basata sulla parola di Dio. Che Dio ci aiuti e ci benedica sulla base di quello che è stata la volontà di Dio, rivelata di croce da quel glorioso monte e confermata dal nostro Signore Gesù Cristo. Che Dio ci benedica. Grazie.
Due domande. La prima riguarda una idea molto, diciamo, audace di Lutero, che è stato appunto menzionata, secondo il quale i cristiani nel succedersi delle generazioni, nei cambiamenti delle culture, delle situazioni storiche, eccetera, dovrebbero sapere creare dei nuovi decaloghi. Dei nuovi decaloghi. Sarebbe molto interessante, ora non, purtroppo non abbiamo il tempo qui, ma ad esempio questa assemblea, se questa assemblea dovesse decidere quale, se questi 10 comandamenti dovrebbero, quale di questi 10 comandamenti potrebbero essere messi all'undicesimo, al dodicesimo posto e al posto di quello scartato, diciamo così, mettere ad esempio un comandamento sull'ambiente, che sarebbe molto 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 opportuno, io credo. Ecco, io ricordo che alcuni anni fa, quando stavo scrivendo questo libro sui 10 comandamenti, in un incontro familiare, quindi naturalmente senza pretese e anche conviviale, quindi tanto più, diciamo, in cui tutto è possibile, io chiesi: secondo voi il comandamento non commettere adulterio in una edizione odierna di questa dovrebbe restare oppure no? Voi lo mettereste o non lo mettereste? Ecco, potete immaginare la risposta: non lo metteremmo, non lo metteremmo, è stata la risposta, che può essere naturalmente allarmante, ma soltanto per dirvi come in effetti il problema dei nuovi decaloghi sia un problema molto molto serio, e questo dell'ambiente è sicuramente un delitto, ma un delitto moltiplicato all'infinito, quello contro l'ambiente che viene praticato continuamente. Noi siamo testimoni più o meno impotenti, più o meno impotenti rispetto a questo fenomeno dell'avvelenamento dell'acqua, dell'aria, del cibo, della morte che procuri mangiando invece che non mangiando, eccetera. C'è tutto il capovolgimento di tante categorie, di tante procedure di una volta per questo motivo dell'ambiente. Quindi, per rispondere alla prima domanda, io sono del pensiero che dobbiamo avere il coraggio, non cancellare i 10 comandamenti, sarebbe assurdo, ma creare nuovi decaloghi sì, e in questi nuovi decaloghi sicuramente la questione ambientale, secondo me, ha un posto assoluto, un posto prioritario in assoluto. La seconda questione sollevata, quella del sabato come giorno di riposo, è una questione anche importantissima. Lei ha fatto bene a sottolineare il carattere rivoluzionario di questo comandamento, perché comanda il riposo non soltanto appunto delle persone, ma anche degli schiavi, e non soltanto degli schiavi, ma anche degli animali. Quindi è un riposo totale, e questo era una cosa impensabile nell'antichità. Lo schiavo non aveva mai giorni di riposo, perché era un oggetto e gli oggetti non si riposano, e quindi erano continuamente, gli animali non ne parliamo. Quindi è una visione straordinaria quella del quarto comandamento. Naturalmente noi sappiamo che la Chiesa avventista, a cui appartiene il nostro amico, celebra il giorno del riposo il sabato. Questo, diciamo, nella tradizione cristiana il sabato è stato sostituito dalla domenica. Perché? Per una ragione molto semplice. All'inizio c'erano i due giorni, cioè i cristiani celebravano il sabato come giorno di riposo e la domenica come giorno di culto. Perché la domenica come giorno di culto? Perché la domenica è il giorno della risurrezione di Gesù. Ed essendo il giorno della risurrezione di Gesù, era il giorno in cui appunto, diciamo, la presenza di Gesù avveniva nella comunità cristiana. E quindi è logico che il culto, essendo centrato sul Cristo risorto, perché di questo si tratta, questa era la fede dei primi cristiani, non della fede del Gesù storico, ma la fede del Gesù risorto. Questa risurrezione è avvenuta la domenica e quindi la domenica veniva celebrata il culto cristiano. E quindi i cristiani all'origine avevano questi due giorni in realtà. E poi lentamente, col prevalere della parte dei cristiani che veniva dal paganesimo e non più dall'ebraismo, il sabato, diciamo, è decaduto anche come giorno di riposo. Io non credo che, ora lei, se lei mi chiede ma che cosa bisogna fare, ma sono cose secondo me libere queste qua, non è che diciamo che ci sia il comandamento di un giorno, c'è il comandamento del riposo, ecco. Questo sì, perché devi avere tempo, come lei ha detto giustamente, devi avere tempo per te stesso, devi avere tempo di stare con te stesso, devi avere tempo di stare con gli altri, deve avere tempo per gli altri, eccetera, eccetera, deve avere tempo di ascoltare la parola di Dio, è compagnia bella, quindi è fondamentale, effettivamente costitutivo della coscienza cristiana il fatto del riposo. È straordinario che venga comandato, perché uno potrebbe dire ma come, devi addirittura comandare il riposo, ma il riposo è quello che tutti cerchiamo, quello che tutti vogliamo, sarebbe la cosa più naturale di questo mondo, no? Il riposo. E invece no, te lo devo comandare, perché in realtà nessuno si riposa, siamo sempre, appunto come lei anche accennava, abbiamo sempre da fare, abbiamo sempre, e cioè c'è questa continua estroversione del nostro essere e del nostro vivere, l'incapacità di restare dentro di noi, di appunto coltivare le relazioni con noi stessi, con Dio e con il nostro prossimo. A me pare che la cosa fondamentale non sia il giorno, sabato, domenica o anche lunedì, diciamo così, non è lì il punto è il riposo. Dio si riposò e questo mi pare sia il messaggio. Se Dio, che è Dio, si è riposato, tanto più tu che non sei Dio hai bisogno di riposo per essere appunto te stesso, per riuscire a realizzare pienamente la tua umanità. Ecco, questo sarebbe la mia risposta.
Altri elementi per la riflessione? Sì, prego.
Allora, la mia sarà una domanda brevissima, però bisogna rileggere alcune cose sul suo libro. E prima leggo un versetto. Non ti farai scultura alcuna né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di ciò che è qua giù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sopra la terra, non ti prosternerai davanti a loro e non li servirai. Nel libro le fanno una domanda. Il nostro è un tempo idolatrico e pieno di fetici. In che cosa lei individuerebbe il maggior pericolo di idolatria del nostro tempo? E risponde in questo modo. Leggo alcuni pezzetti. Il primo è Mammona, cioè il possesso che ci possiede, e noi siamo pienamente posseduti da ciò che possediamo a tutti i livelli. E l'altro idolo siamo noi stessi, cioè il nostro io, che viene assurdo al centro dell'universo, micro e macrocosmo che sia. Per cui viviamo in funzione di questo io, ruotiamo intorno a noi stessi e diventiamo i satelliti di noi stessi. Dunque, siamo noi, in fin dei conti, l'idolo invisibile che adoriamo ogni giorno. La domanda è come possiamo riuscire a non farci annullare da queste cose, farci sovrastare, riuscire a resistere a queste due cose che poi sono un po' i pilastri di quella società che ci...
Cioè?
Il mammona e l'io personale, il nostro io che mettiamo davanti a tutto, che ci, in qualsiasi cosa facciamo, che conta, contiamo con noi del resto, che porta, che è il... Non guardare intorno a noi, quindi il prossimo, ma solo noi che è il nostro interesse e quindi il nostro movimento.
Forma di idolatria.
È una forma di idolatria questa,
sì,
o no?
Sì, sì, beh la vita cristiana, la vita cristiana è una milizia, come dice Giobbe. La vita cristiana è un lottare. C'è Lutero che dice che il vecchio uomo doveva annegare nelle acque del battesimo, ma ha imparato a nuotare e quindi si è salvato e quindi è sempre lì a sollecitarci e a condizionare la nostra esistenza. Ora, per quanto concerne Mammona, io credo che il modo migliore per non diventare posseduti dal nostro possesso, da ciò che possediamo, è condividerlo il più possibile nei limiti che sono i limiti dei nostri doveri familiari, dei nostri doveri sociali, eccetera, eccetera. Quindi in questi limiti. Però io credo che, dato che siamo da tanti punti di vista privilegiati e viviamo a dei livelli abbastanza elevati, superiori probabilmente anche per tutti noi che siamo qui ai livelli che abbiamo conosciuto da bambini, quando eravamo bambini non c'era tutta questa abbondanza che abbiamo oggi. Quindi voglio dire, l'unico modo per esorcizzare Mammona, io credo, è questo: condividere il più possibile. Non credo che ci sia altro modo, cioè è soltanto così che tu dimostri di essere libero, perché il comandamento vuole la tua libertà. Allora, la libertà nei confronti di Mammona, la libertà nei confronti del possesso e dello spirito del possesso. Perché poi Mammona veramente non è tanto una quantità, perché tu puoi anche avere poco ed essere ugualmente posseduto da Mammona come chi ha molto. Cioè non è tanto o soltanto una quantità, ma è proprio uno spirito, una qualità. Allora, dicevo, il modo migliore, almeno l'unico che io conosco, attraverso il quale io posso dimostrare di essere libero da mammona è di condividere il possesso che ho, il più possibile, ripeto. Ecco. E lo stesso discorso si può fare per l'io che ciascuno di noi è. Noi dobbiamo essere noi stessi, non credo che dobbiamo avere paura di affermarci come individui, come persona. È un dovere anche verso gli altri e verso noi stessi e anche verso Dio di essere noi stessi. Ecco. Ma come allora io direi, come puoi essere te stesso in maniera non idolatrica? Io suggerirei due piste: essere con e essere per. Bonhoeffer, lei lo sa, è stato menzionato all'inizio, sono molto felice che sia stato menzionato, interpreta tutta l'esistenza di Gesù come modello dell'esistenza cristiana con la formula essere per gli altri. Gesù è colui che è vissuto per gli altri. Eppure noi non abbiamo l'impressione, leggendo il Nuovo Testamento, che Gesù si sia annullato come soggetto, no? Non abbiamo, al contrario, abbiamo l'impressione di un uomo che ha affermato se stesso, ma appunto per e con. Quindi io credo che la maniera non idolatrica di vivere il proprio io sia di viverlo con gli altri, quindi non nell'isolamento, in questa sorta di emigrazione dalla famiglia umana o dalla famiglia cristiana, questa specie di convento interiore che tu puoi creare a scapito della comunità, religioso o civile che sia, quindi affermare il carattere sociale, il carattere, diciamo meglio, dialogico dell'esistenza umana, essere una creatura in dialogo, cioè appunto con gli altri, e poi, come ho detto, per, cioè essere una presenza benefica, cioè che gli altri che vivono accanto a te possano dire: sono davvero fortunato di avere come compagno di umanità o come compagno cristiano questa persona. Praticamente io direi addirittura, forse è un po' eccessivo, ma forse no, essere una benedizione per chi ti sta accanto. Questo, cioè che chi ti sta accanto traga beneficio, sia contento, sia felice di averti accanto. Thank you.
entrando in questa chiesa, in quel punto, in ogni occasione che si cambia qua dentro, come tutte le nostre chiese, non abbiamo quadri o statue, tante cose da vedere. Abbiamo una croce vuota, che significa che il nostro Cristo è risorto, è la speranza per noi. Poi abbiamo queste due tavole, si inizia a leggere, troviamo le 10 parole, 10 comandamenti, per arrivare poi al sommario della legge. Già nel suo intervento ha mezzo bruciato la domanda, ma io volevo proprio arrivare a un chiarimento reale da parte sua. Perché quindi si inizia con i 10 comandamenti, già la parte che riguarda di amare Dio, ma si dice non avere altri dei, non fare scultura, non usare, non dimenticare il giorno di festa, non uccidere, non commettere, no. Cioè tutte obbligazioni di non fare certe cose. Poi arriva il Nuovo Testamento e alla domanda, è uno dei capitoli che mi piace di più del Nuovo Testamento, alla domanda ma qual è il grande testamento? Gesù risponde, ama il Signore con tutto il tuo cuore, eccetera, eccetera. Ma il secondo è simile a questo, ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Nel capitolo di Luca è ancora meglio perché ci specifica anche chi è il nostro prossimo. E inizia un uomo. Non è chissà chi, un ricco, un merciante, un uomo. Questo già ci dice chi è il nostro prossimo, quindi tutti gli uomini. Anche se poi dopo in Matteo dice non sono venuto per annullare la legge e i profeti, cioè l'Antico Testamento, io sono venuto per annullarli, anzi per adempierli, però in realtà quei due comandamenti di fatto annullano i 10, ma li annullano proprio perché da una parte sono tutte proibizioni che ci danno e di qua è amore e carità. Perché tutte, anche nella risposta precedente, nella domanda che è stata fatta, nell'io, il mammona, eccetera, perché nell'amore verso il prossimo c'è la risoluzione di tutti i problemi, la risposta a tutti i 10 comandamenti e a tutti i problemi che esistono oggi nella nostra società, nel mondo, a partire dai migranti, da tutte le sofferenze che ci sono in giro, dall'inquinamento, da tutto questo. Se noi amassimo il prossimo come noi stessi, e mi sembra che poi addirittura un capitolo successivo Gesù dice amate il prossimo come io ho amato voi, cioè fino addirittura a dare la vita per il vostro prossimo, questa sarebbe la nostra speranza. Non mi sembra che in effetti che ne dica, io spero che poi un giorno scriva il libro I Due Comandamenti, che sarà un libro più grosso delle dieci parole, di fatto è l'annullamento, va a superare quelle che sono tutte le proibizioni dell'Antico Testamento.
Lei la dice. Ecco, io devo rispondere a quest'ultimo intervento. A quest'ultimo intervento, che ha detto un po' il contrario di quello che ho detto io. Il che va anche bene. Gesù non ha solo, diciamo, alla domanda qual è il grande comandamento, non ha risposto con i 10 comandamenti, ma con il doppio comandamento dell'amore. E in questo senso Sant'Agostino, come sapete, ha riassunto tutta l'etica cristiana con questa parola, ama e fa quello che vuoi, ama e fa quello che vuoi, e questo può essere benissimo un riassunto felice di tutta l'etica cristiana. Ora, io però direi, fermo restando che il grande comandamento è questo e non è nessuno dei 10, tranne forse il primo, fermo restando questo, io direi non che il sommario, insomma, che questa parola di Gesù annulla, ma direi al contrario che questi comandamenti illustrano il sommario della legge. Ama il Signore, cosa vuol dire amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, eccetera? Vuol dire, ad esempio, non usare il nome del Signore in vano, vuol dire non farti un Dio immaginato. Questa è la, cioè non immaginare Dio, perché il Dio che immagini è un Dio immaginario. Ogni Dio immaginato è immaginario, cioè non esiste, non c'è se non nella tua mente o nel tuo spirito, ma non c'è, non è quello Dio. Non avere, cosa vuol dire amare con tutto il cuore? Vuol dire non avere altri amori. Il cuore è tutto per Dio. Cioè, questi comandamenti, cosa vuol dire amare il tuo prossimo? Vuol dire comunque non uccidere, non rubare, non dire falso. Cioè, sono tutte forme dell'amore. Cioè, i 10 comandamenti sono il corpo del sommario della legge. Se, dice, se potessi, mettiamo, questi, il sommario della legge è una scatola, mettiamo, o un vaso. Che cosa trovi dentro questo vaso? I 10 comandamenti. Quindi non annullano, il sommario non annulla, ma il sommario contiene e i 10 comandamenti spiegano che cosa vuol dire concretamente amare Dio. E questo è talmente vero che lo stesso Apostolo Paolo, ad esempio, quando sotto al capitolo 13 della lettera ai Romani parla dell'amore del prossimo, scrive: non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge, quello che diceva lei. Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Cioè, appunto, i comandamenti sono raccolti, contenuti nel doppio comandamento dell'amore. E quindi dobbiamo amare i 10 comandamenti così come le direttive che ci aiutano sia a restare liberi, sia a amare. Sono le forme dell'amore, sia dell'amore di Dio, sia dell'amore del prossimo.
Grazie ancora. Grazie a voi anche per questo intervento.